Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, Vincenzo Proto in console ed Eva Rohrmann in regia che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi torna ad occuparsi del Kenya. Abbiamo avuto qualche settimana fa l'opportunità di dedicare un'ulteriore trasmissione e soprattutto di poter effettuare un collegamento con Nairobi, con un osservatore privilegiato per noi, nel senso che da tempo segue la situazione in Kenya, dove è vicepresidente di AMREF, essendo fondatore di AMREF Italia. AMREF Italia l'abbiamo avuta tante volte con noi, proprio perché crediamo nell'impegno che AMREF in generale nel mondo, in particolare in Africa orientale, dove è diventata la principale organizzazione sanitaria privata, svolge. Ecco, ripetiamo, prima organizzazione sanitaria, impiega oltre 700 persone, per il 97% africane, e gestisce 140 progetti di sviluppo sanitario e opera in 22 paesi. Questo per ricordare che cos'è AMREF, nata, ormai abbiamo festeggiato l'anno scorso i 50 anni di presenza proprio nel mondo di AMREF. Ecco, dicevo, noi abbiamo avuto occasione qualche settimana fa di collegarci con Nairobi, di parlare con Thomas Simmons, che è il fondatore di AMREF Italia, che tra l'altro in tutto questo periodo, fino a pochi giorni fa, ha tenuto un filo diretto proprio con coloro che potevano collegarsi al sito di AMREF, www.amref.it. E che cosa fare? Diciamo, tenere aggiornata la situazione, come ben sappiamo, in Kenya, che si è sviluppata negli ultimi 2-3 mesi. Che cosa è accaduto? Il 27 dicembre scorso si sono tenute delle elezioni, come minimo possiamo dire, controverse, che hanno visto come due grandi oppositori il presidente uscente, riconfermato, Mwai Kibaki, e il leader dell'opposizione, Raila Odinga. Come spesso succede, essendo essi stessi appartenenti a gruppi etnici differenti, Kikuyu per quanto riguarda Kibaki, Luo per quanto riguarda Odinga, si è creato, e i nostri ascoltatori lo sanno bene, una situazione che ha provocato conflitti, tensioni, morti, violenze di tutti i tipi, e ha sprofondato il paese in una gravissima crisi, alla quale ha cercato di porre rimedio, tra gli altri, l'ex segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan. Questo per fare un minimo proprio riassunto. Ecco, Thomas Simmons ha cercato, attraverso il suo filo diretto, di rendere edotti coloro che non erano in Kenya sulla situazione. Thomas Simmons oggi è qui accanto a me, quindi gli do immediatamente il benvenuto. Grazie, Thomas.
Buongiorno.
Tommy. Ormai per tutti, insomma, Thomas Simmons è a Roma, e anche in questo senso quindi si è chiusa l'esperienza, per il momento almeno, del filo diretto del diario, proprio perché è a Roma in questo periodo, e noi siamo molto contenti di averlo qui ospite con noi. Accanto a me, oltre a Thomas Simmons, abbiamo un altro amico ormai proprio della Radio Vaticana, portavoce di AMREF Italia, Pietro Del Soldà. Buongiorno, Pietro.
Buongiorno, Luca.
Perché tra l'altro, va detto, AMREF si occupa spesso proprio di campagne di sensibilizzazione. Il 22 marzo, la giornata dell'acqua, e AMREF, vedremo, ha lanciato una campagna tuttora in corso. Vogliamo già iniziamo già a ricordare qualche cosa in questo senso, Pietro?
Ma sì, senz'altro. Innanzitutto un numero, un SMS, 48588, è il numero col quale, come spiegheremo poi, si può finanziare un sogno, un progetto importante, che è quello di portare acqua pulita ad 1 milione di africani, coniugando questa azione di solidarietà anche con un'azione invece di risparmio idrico nella nostra vita quotidiana. La campagna è Spreco meno subito e dura fino al 6 aprile, ma ne parleremo dopo.
Ne parleremo senz'altro tra poco. Tra l'altro voglio ancora ricordare il sito www.amref.it, dove notizie proprio riguardo la campagna Spreco meno subito si possono trovare. Allora andiamo invece però a parlare proprio del Kenya, avendo l'opportunità di farlo con chi fino a pochi giorni fa era a Nairobi e ha potuto seguire lo svolgersi della situazione. Vorrei cominciare proprio chiedendo l'aggiornamento un po' delle ultime notizie che arrivano da Nairobi e dal Kenya in generale, con una riflessione che faceva lo stesso Thomas Simonson nel suo diario online, se così si può dire. Ecco, si è detto che il compromesso che sta cercando di evitare ulteriori sofferenze in Kenya era quello di un governo di unità nazionale. Ecco, Thomas Simons ha voluto in qualche modo anche far capire qual è la situazione, dicendo: si tratta veramente di un governo di unità nazionale o piuttosto di spartizione nazionale? Ecco, io vorrei partire con Tommy proprio da questo concetto. Cosa sta accadendo in questo senso, Tommy?
Beh, stanno cercando di formare un governo, suddividendosi diversi ministeri, e non riescono a trovare un accordo su chi prenderà quale ministero. Stiamo aspettando da 2 settimane che vengano nominati dei ministri, che Raila Odinga, primo ministro, e Mwai Kibaki da presidente si mettono d'accordo su chi controllerà il governo. Sono andati in Parlamento, hanno ratificato la legge che modifica la Costituzione e crea il posto di primo ministro, ma non riescono a mettersi d'accordo su chi prenderà quale ministero, perché appunto è una spartizione veramente. E proprio ieri hanno richiamato al telefono, perlomeno si sono consultati con Kofi Annan per cercare un suo aiuto per sciogliere ancora questo nodo, ma è sempre lo stesso nodo da 3 mesi di chi prenderà il potere.
E cosa ha risposto Kofi Annan a questa telefonata?
Questo non ci è ancora stato detto, però sappiamo che è nuovamente coinvolto. La difficoltà è che, tornando sempre a Kofi Annan, si finisce poi per delegittimizzare gli altri mediatori che sono presenti. Adesso è presente un ex ministro degli esteri della Nigeria che ha preso il posto di Kofi Annan. Precedentemente era arrivato un sudafricano che non è stato accettato dalla parte governativa. È intervenuto il presidente dell'Unione Africana, che è attualmente presidente della Tanzania, e ogni volta che non riescono a mettersi d'accordo cercano qualcuno di esterno che faciliti questo processo. In realtà questo governo che stanno creando sarà necessariamente un governo a termine, perché non vengono accettati i risultati delle elezioni da parte dell'ODM di Raila Odinga, e una stabilità effettiva si potrà avere soltanto quando troveranno un accordo su un nuovo assetto costituzionale e torneranno alle urne con una supervisione internazionale. Fino ad allora la situazione rimane ancora abbastanza instabile.
Ecco, uno dei primi obiettivi di Kofi Annan, e anche immagino degli altri mediatori, è quello di porre fine alle violenze proprio immediate. Ecco, sì. In questo senso, da quello che hai potuto anche constatare te sul terreno, visto che oltretutto Amref, e lo vedremo, lavora molto sul terreno, ecco, questo tipo di obiettivo è stato effettivamente raggiunto in tutto il paese?
Beh, permangono dei conflitti dovuti a siccità, questioni di terre, ma sono conflitti che andavano avanti già da prima delle elezioni. E per cui gran parte dei punti caldi si sono rappacificati in quanto hanno separato le etnie, sostanzialmente. I Luo sono tornati nel territorio dei Luo, i Kikuyu sono tornati nel territorio dei Kikuyu, ma questo non risolve il problema strutturale. Riprendendoci per esempio sulla questione dell'acqua, che è molto importante non soltanto per dare salute, ma per tante altre cose, la zona più calda del conflitto post-politico era la zona della Rift Valley, che è molto fertile, dove tra il 1988 e il 1998 la densità di popolazione è passata da 28 a 80 persone a chilometro quadrato. Allora, la concorrenza c'è, è un problema demografico, è un problema di povertà, di immigrazione. Questa gente ha poche risorse per vivere su questo territorio. Lavorando con loro, sviluppando per esempio le risorse idriche, perché è la cosa più importante per partire, si può aiutare più persone a vivere su questo territorio. E la soluzione dunque è molto strutturale sull'economia e sulle risorse naturali.
Tommy, tu dici, tra le altre cose, scrivi in questo caso tra le altre cose nel tuo diario, ecco, la politica reale ha preso il sopravvento sulla politica tradizionale, la forza delle cose ha costretto un paese intero a guardarsi in faccia. Ecco,
la realtà è che la popolazione sta crescendo esponenzialmente, il territorio non riesce ad assorbirla. Il tasso di urbanizzazione del Kenya, di crescita delle città, è di circa l'8% annuo a fronte di una crescita della popolazione del 4% annuo. Questo significa che c'è una grandissima migrazione e una pressione demografica che fa sì che crescono le baraccopoli, che fa sì che i terreni più pregiati, dove c'è acqua, dove c'è più fertilità, sono oggetto di concorrenza. Prima non lo erano perché c'era più spazio per tutti. Il Kenya 50 anni fa all'indipendenza aveva 6 milioni di abitanti, adesso ne ha 36 milioni. Cioè il territorio non è aumentato nella stessa misura, né l'economia si è diversificata così tanto. Sì, ci sono delle fabbriche, ci sono delle industrie, ci sono dei servizi, però l'economia di base di gran parte della popolazione per la sopravvivenza è fatta di terra, di bestiame e di pioggia.
Tommy, tu hai nominato adesso anche il termine baraccopoli. Noi sì, ci eravamo lasciati l'ultima volta che ci siamo sentiti telefonicamente su una situazione molto difficile, per esempio riguardante la baraccopoli di Kibera, dove sì, voi operate a Nairobi. La situazione che si era venuta creando in questi ultimi mesi, in settimane in Kenya, ha fatto sì che dove voi operate, tra l'altro con molti pazienti sieropositivi a cui sì, fornite diciamo i farmaci antiretrovirali. Ecco, avevi accennato al fatto che il 70% di questi pazienti, proprio a causa della situazione, era scappata, fuggita via, con delle pesanti conseguenze in termini, diciamo così, in prospettiva a lungo termine. Ecco, qual è la situazione nella baraccopoli di Kibera e più in generale riguardo a dove voi operate come AMREF?
Beh, nella baraccopoli di Kibera sono circa 11 villaggi, li chiamano, separati, che dall'esterno non si possono distinguere, ma sono diventati delle isole etniche con dei confini invisibili che non potevano essere attraversati per paura, per cui molte delle persone che si rivolgevano al nostro centro sanitario non potevano più accedervi, anche se stavano a 300 metri di distanza. Ma tantissime persone sono anche fuggite per andare in altre baraccopoli, alcune persone saranno morte, non lo possiamo sapere, ma resta il fatto che il 70% dei nostri pazienti sieropositivi non è tornato al nostro centro gennaio e febbraio. Adesso i numeri stanno, con la pace, diciamo, stanno tornando ad aumentare, ma visto che sono qui da qualche giorno adesso non ho, certo, gli ultimi dati aggiornati. E nell'ambito di questa crisi uno parla sempre dei morti, dei feriti, delle case bruciate, ma dato che il Kenya ha decine di migliaia di sieropositivi, che io penso sicuramente, anche se le cifre ufficiali parlano di 300.000 sfollati, sicuramente la cifra è superiore al milione di sfollati, di persone che hanno lasciato le case e tutte le strutture di sostegno, anche se 50.000, 100.000 sieropositivi non hanno più accesso ai loro farmaci, questo è un dramma sociale e un'emergenza sanitaria probabilmente di più grande portata che non delle vittime dirette delle violenze. E bisogna trovare i sistemi per supplire a questa carenza di farmaci, di alimentazione, perché le resistenze cresceranno e molte più persone che senza necessità, diciamo, andranno a morire, creando più orfani e più povertà.
Perché, ecco, per intenderci, ecco, quanto tempo un paziente che scappa via, in questo senso, a cui non viene quindi fornita l'adeguata cura, qual è il rischio? Quanto tempo ha per poter non rischiare?
Sappiamo di diversi casi di persone che sono morte. Dipende dal grado, diciamo, di malattia, di sieropositività. Sono persone più a rischio per altre problematiche. A gennaio poi sono riprese in Kenya le piogge, molta gente dormiva là ghiaccio, per cui la fragilità di queste persone preesistente è peggiorata. Non ci è dato sapere poi dell'impatto, certo, a lungo termine, perché sui grandi numeri credo che questa sia una situazione senza precedenti.
Torneremo tra poco a parlare proprio anche della situazione in Kenya e anche della diciamo così, del giudizio che si può dare sulla presenza di organizzazioni come AMREF anche a seguito di una crisi come quella che speriamo di poterne parlare al passato, ha vissuto il Kenya fin qui. Adesso però vorrei dar spazio alla campagna attuale proprio che AMREF, in particolare AMREF Italia, sta portando avanti qui nel nostro paese, quindi a dare la parola a Pietro Del Soldà nella qualità di portavoce di AMREF Italia, comunque sia, rappresenta qui da noi AMREF Italia, ci parla della campagna Spreco Meno Subito. Ecco, allora, anche per coinvolgere i nostri ascoltatori perché magari possano aiutare in questo senso chi ha più difficoltà nella propria esistenza. Prego Pietro.
Beh, senz'altro, come già emergeva dal racconto di Tommy, l'acqua è la risorsa di base, da cui tutto parte. E la cosa importante che anch'io ho scoperto grazie a questa esperienza di lavoro con Amerf che dura da qualche anno è appunto i valori nascosti che l'acqua ha, che per noi sono veramente invisibili e che invece emergono lì dove l'acqua non c'è. Noi siamo abituati a pensare all'acqua come una risorsa limitata, basta aprire il rubinetto. In Africa invece, lì, soprattutto, come in tutte le zone del mondo dove l'accesso ad acqua pulita è assente, è scarsissimo, emergono delle valenze, cioè l'acqua è veramente vita, l'acqua è istruzione, pensa che c'è addirittura un legame diretto in certe zone dell'Africa tra il mancato accesso all'acqua pulita e la diserzione scolastica dei bambini, quindi compromette anche il futuro, l'istruzione, la formazione.
E poi sappiamo anche quanto è importante proprio in ambito sanitario, ricordiamo che AMREF è nata proprio per iniziativa di un chirurgo, no? Michael Wood, che 51 ormai anni fa, proprio colpito dalla situazione difficile di tanti paesi, in questo senso africani, aveva dato inizio proprio a questa organizzazione legata a piccoli aerei, quindi flying doctors che andavano ad aiutare. Questo, diciamo, proprio un piccolo excursus storico, ecco, però diciamo si lega quindi l'ambito sanitario all'acqua. E che cosa, esatto, quindi rilancia AMREF in questo senso?
AMREF in questo senso ha deciso, appunto, perché come organizzazione che si occupa di salute ha raggiunto il tema dell'acqua e ha scoperto la sua centralità e la vuole raccontare all'opinione pubblica italiana, ai nostri sostenitori e chi forse lo diventerà, speriamo. Ha cercato di unire due cose diverse, cioè il bisogno di acqua, il mancato accesso ad acqua pulita che flagella gran parte dell'Africa subsahariana e il nostro rapporto con l'acqua, di noi italiani. La differenza è enorme, ciascuno di noi usa circa 300 litri d'acqua al giorno contro i 20, ma molto spesso sono assai di meno, litri d'acqua che ha a disposizione un contadino africano per tutte le sue esigenze. Quindi abbiamo collegato queste due cose. Abbiamo invitato i cittadini italiani a sprecare meno acqua, abbiamo messo 7 regole d'oro per indurre un risparmio che abbiamo anche quantificato, circa 1 euro al giorno. Se voi seguite le 7 regole che potete ritrovare sul nostro sito potete risparmiare circa 1 euro al giorno, che però invitiamo anche a reinvestire in un progetto che sperabilmente dovrebbe riuscire a portare accesso ad acqua pulita ad 1 milione di persone nelle zone in cui AMREF interviene.
E da lì il numero delle SMS.
Ecco,
giusto?
E come ecco, fare, esatto, per tradurre questo risparmio in un investimento per l'Africa con un SMS, 48588. Ci tengo a dire che questa campagna ha sposato il mondo del calcio, cioè la Federazione Italiana Gioco Calcio e in particolar modo il settore giovanile ha sposato in pieno questa iniziativa, sostenendole in tutti i modi. Abbiamo un testimonial che è Demetrio Albertini, il giocatore del Milan e della Nazionale, che si è innamorato di questo percorso e speriamo anche di AMREF, e quindi la sta abbracciando e non a caso la campagna si concluderà il 6 aprile negli stadi italiani. Le squadre di calcio entreranno con uno striscione che inviterà appunto ad inviare un SMS al 48588 ricordando l'importanza di portare acqua in Africa. Quindi sia sensibilizzazione, tra l'altro sottolineo anche il coinvolgimento del settore giovanile, sono 200 scuole calcio, circa 40.000 giovani atleti che vengono anche semplicemente sensibilizzati sull'importanza dell'acqua, e nello stesso tempo un invito a tutto il pubblico dello sport a sostenere i progetti di AMREF.
E poi tra l'altro non è male il fatto che magari appunto aiutando chi ha magari proprio difficoltà all'accesso all'acqua si risparmia proprio anche l'acqua qui da noi, il che non è affatto male. Quindi andiamoci a vedere queste 7 regole suggerite da AMREF sul sito www.amref.it. ricorderemo ancora una volta, proprio prima di chiudere, il numero dell'SMS. Voglio però adesso ritornare ancora a Tommy Simmons, approfittando della sua presenza qui, voglio leggere alcune cose riguardanti proprio quello che hanno subito in Kenya coloro che vivono lì e che quindi lavorano lì. Ecco, tra le altre cose, a livello sociale ed economico, i kenioti di tutte le etnie e tutti i ceti sociali, scrive Tommy Simmons, hanno capito di avere bisogno uno dell'altro. Le cose sono molto semplici. Per 2 mesi i pastori e gli allevatori non hanno potuto vendere carne e latte agli agricoltori e hanno perso gran parte del loro reddito. Per 2 mesi gli agricoltori delle zone Kikuyu non hanno potuto vendere verdure e ortaggi al 40% dei loro clienti nazionali e migliaia di tonnellate di cibo sono state buttate. I pescatori e contadini Luo, vicini al lago Vittorio, non hanno potuto vendere pesce, zucchero, banane. Ci sono stati nelle città migliaia e migliaia categoria di inquilini etnicamente sbagliati che sono stati violentemente sfrattati, che hanno perso tutto, e parallelamente migliaia e migliaia di padroni di casa etnicamente giusti da una parte e dall'altra, etnicamente giusti naturalmente tra virgolette, che hanno perso il loro reddito e spesso la capacità di pagare mutui e altre forme di debiti. L'assenza di accesso ai mercati e ad acquirenti con liquidità ha fatto ridurre la produzione delle fabbriche, la violenza ha fatto fuggire i turisti da tutte le zone del paese, il paese ha perduto valuta estera, l'erario ha perso una notevole fetta di reddito. Ho voluto leggere integralmente questo passaggio perché così uno non l'ho fatto ripetere a Tommy Simmons, ma soprattutto perché credo che in poche righe sintetizzi quello che, al di là di quello che leggiamo nei suoi giornali, proprio ha potuto vivere la popolazione civile. Un piccolo commento in questo senso, in aggiunta a quello che hai già scritto, Tommy.
Il danno enorme è veramente al di là delle violenze immediate. Noi in Occidente siamo abituati a vedere l'Africa soltanto nelle sue grandi fiammate di violenza, di povertà, di carestia. Però bisogna, per evitare queste grandi fiammate, bisogna lavorare a sostenere le strutture economiche e politiche del paese e lavorare alla base. Ma è anche importante per tutti quanti noi, per capire la valenza dell'invio di un SMS come quello che chiediamo di fare adesso, che ogni euro investito è fondamentale per prevenire disastri futuri.
È una battuta proprio al volo finale, però l'ho detto prima, da questa esperienza Tommy Simmons e Arianna Robbi hai potuto confermare, mi sembra, l'importanza della presenza di organizzazioni non solo come AMREF, ma organizzazioni che agiscono un po' con la filosofia di AMREF.
Assolutamente, lavorare per lo sviluppo con le comunità, facendoli lavorare e collaborare insieme e creando dei sistemi e delle strutture sostenibili. Ho verificato negli ultimi mesi che ciò che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è assolutamente rilevante e che è servito a lenire l'impatto di questa situazione politica. È molto importante.
Pietro del Soldà, ultimo ricordo dell'SMS.
48588. Ricordate che molti dei beneficiari di questo progetto vivono in Kenya, quindi con questo MS ci aiuterete anche a contrastare gli effetti della crisi politica.
E le sette regole di spreco meno subito in su www.amref.it. Io ringrazio Tommy Simmons, vice presidente di AMREF, fondatore di AMREF Italia. Grazie a te e buon ritorno quando
Grazie
tornerai a Nairobi. Ti seguiremo naturalmente. Grazie a Pietro del Soldà come, diciamo, rappresentante di AMREF e della campagna Spreco Meno Subito. Grazie Pietro.
Grazie.
La trasmissione di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.it. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna puntuale giovedì prossimo. Per il momento, da parte di Luca Sduran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,
what a wonderful